Vorrei continuare, fratello Giuseppe, con alcune domande che i fratelli hanno inviato. Vediamo a quante domande riusciamo a rispondere oggi. E comincio con una da parte di James. E riguardo al fatto che le anime, abbiamo imparato, abbiamo insegnato che le anime non vivono per eternità nell'inferno, ma muoiono, l'anima non soffre eternamente. E questo è un soggetto che possiamo sempre spiegare meglio e meglio per capire di più. E James ti chiede: fratelli, riguardo il versetto di Apocalisse 20:10, allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. La mia domanda è: cosa soffre nei secoli dei secoli? Sappiamo che il fuoco riguarda solo il corpo, in modo di non sofferenza inestinguibile dimostrativo per coloro che ci andranno. E allora mi chiedo, cosa è che viene tormentato se non l'anima? Fratello Giuseppe avrebbe spiegato che l'anima solo pochi attimi di sofferenza e poi muore, nessun tormento. Vi sarei grato di una vostra risposta. Grazie con amore e abbracci a tutti. Ciao, James.
Alleluia, Dio ti benedica, James.
È una buona domanda che credo altri si chiedono, anche io mi chiedevo la stessa cosa. Se l'anima muore e rimane solo il corpo spirituale nel lago di fuoco, perché dice in Apocalisse 20:10 che saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli e il tuo tormento non finisce mai?
Lui chiede, io ho insegnato che lì l'anima muore e non soffre, però lui
Sì.
dice perché dice tormento qua.
Sì.
Infatti lo dice due volte. Apocalisse 20 verso 10, lo dice anche Apocalisse 14 al 9, lo dice, lo ripete.
Perché viene tormentato nei secoli se non puoi, il corpo spirituale non può sentire niente? È morto.
Sì, certo, ma qui analizziamo un poco. E comunque io penso che tutti dovrebbero essere contenti che nessuno soffra lì, perché non c'è nessuna gloria per Dio di vedere uno che soffre
Certo.
per l'eternità, ma insomma, io credo che anche Dio si annoierebbe dopo un po', no?
Non è piacevole sentire gente sofferente.
Grazie, Signore. Allora, guarda, io dico che la parola tormentate giorno e notte, il tormento non implica necessariamente la sofferenza dell'anima, perché non dice anima. Tormentare e soffrire sono due cose diverse, non è lo stesso significato.
Ah, ok, perché spesso
Perché?
pensiamo a tormento e sofferenza come sinonimi.
Come?
Come sinonimi, li pensiamo che sono uguali.
Non sono uguali, no, sono diverse, due cose diverse. Quindi se facciamo una piccola ricerca, tu vedrai che tormentare è un termine neutrale. Non è limitato all'applicazione di esseri animati, non è limitato, non è lì per forza. Si può occasionalmente usare il termine tormentare anche per oggetti, io direi, inanimati, senza anima. Io, per esempio, se tu fai una ricerca, per esempio che so, una tormenta, una tempesta, chiama anche tormenta. Una tormenta si abbatte su una foresta, va bene?
Ok.
E se questa foresta è disabitata, ma lascia perdere la foresta, una montagna, pietre, senza vegetazione, senza uomini. La tormenta si abbatte su una montagna di pietre, la montagna viene tormentata, la tormenta, però non c'è nessuno lì, la montagna viene tormentata. Per esempio, una società può essere tormentata, che so, da, non so, la droga,
Da
per esempio.
coronavirus.
Il coronavirus. Quindi la parola tormenta si può, diciamo, una storia d'amore tormentata, però questi sono esseri umani viventi, ma io sto parlando di cose inanimate. Per esempio, vediamo, ho dato un'occhiata in giro, per esempio qui ho trovato un sito in internet che si chiama The American Scholar Org, scuola americana si chiama. E dice, dice, qui c'è una citazione che dice: she and her research team have published 2 studies analyzing how human responds when a robot is tortured. Hanno fatto uno studio, lo leggo, finisco di leggere. Il group 1 subjects felt significant pity for the robot and anger at the torturer when the robot was tormented. Praticamente gli studenti hanno fatto delle ricerche, come gli uomini reagiscono, le persone reagiscono quando viene un robot, senza anima, un robot, viene tormentato e torturato. Allora hanno fatto un esperimento. Com'è che l'uomo reagisce a vedere queste cose? Oh. Lascia perdere adesso l'esperimento. Però voglio concentrare la tua attenzione sul fatto che questi studiosi, la terminologia che usano, e dicono che tormentavano un robot.
Ok.
Quindi è un'espressione, diciamo, che si usa
okay. Sì,
occasionalmente,
sì, sì.
Va
capito,
bene?
Sì.
Per esempio, in un secondo esperimento pubblicato nel 2014 dalla Rosenthal von der Putten, la sua squadra usava uno scanning, brain scanning, una scansione cerebrale per esaminare 14 partecipanti, per vedere come questi 14 partecipanti rispondevano, va bene, psicologicamente, al video di un robot e un oggetto inanimato, che era, in questo caso era una scatola verde, usarono, e li torturavano. Da una parte torturavano questo oggetto inanimato, una scatola verde, e poi facevano lo stesso con questo robot che chiamavano Pleo, e poi li trattavano bene per vedere come la psicologia umana reagiva. Vedere uno con un martello, per esempio, che martellava questa scatola, e poi invece un altro che prendeva la scatola, la trattava bene, eccetera. Il robot lo stesso. Come la gente reagiva torturando un robot, tormentandolo,
okay.
oppure trattandolo bene. Quindi la terminologia c'è di
tormentare, anche
di tormentare
cose
un robot, tormentare un oggetto inanimato. Capisci? Poi c'è un'altra, ho trovato un altro sito su internet, ho trovato, che si chiama Google's Book, un libro Google, che è intitolato Tormented Images. Ho fatto una piccola ricerca, va bene.
Immagini tormentate.
Immagini tormentate. Allora, qui spiega che prendevano delle immagini e li tormentavano, l'immagine, capisci? Quindi l'immagine, però l'immagine non era la persona vera, era un'immagine e la tormentavano. Mi segui?
Sì.
Oh,
quindi è l'idea di... Di tormento, però non fa soffrire a nessuno?
Sì, il tormento è una parola neutrale. Naturalmente non è una cosa che deve essere per forza abbinata a una persona viva. Tu prendi un martello e tormentare un tubo. Ah. Puoi tormentare un tubo, ma smetti di battere sto tubo. Smetti di tormentare sto tubo. È una capisci?
Senza sofferenza.
Non c'è sofferenza, il tubo non soffre. Però hanno fatto questi esperimenti che stanno torturando, tormentando una scatola verde. Va bene, la gente dice: ma perché devi ammaccare questa scatola verde? Perché dice, mi dà fastidio vederti distruggere una cosa.
Sì.
Però la scatola non soffriva, era un pezzo di metallo.
Giusto.
Mi segui?
Sì.
Quindi bisogna anche tenere presente che spesso la Bibbia usa termini e allegorie, e la Bibbia usa paraboli e simboli che non significano esattamente quello che la parola dice, ma è un simbolo, un'allegoria.
E quando dice saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, non necessariamente significa sofferenza. Può
non
essere non un corpo
sofferenza
senza vita.
Sofferenza e tormento sono cose diverse.
Può essere un corpo senza vita che è tormentato.
Perché se tu prendi a martellato un tubo, lo tormenti, ma il tubo non soffre. Sono due cose diverse.
Sì.
Va bene. Quindi credo che questo si applica anche con questo termine di tormentare. Per esempio, il dragone, il diavolo, c'ha 7 teste, no? Nell'Apocalisse, giusto?
Sì.
Ecco, però in realtà non ce le ha.
Sì, ha un...
Perché le teste sono 7 imperi mondiali, quindi il diavolo non ha 7 teste.
È una cosa simbolica.
È una cosa simbolica, non sono teste. Cosa sono? Sono imperi. Quindi quando dice tormentare il loro cadavere, non vuol dire tormentare i cadaveri vivi.
Mm-hmm.
Il cadavere vivo non può essere vivo un cadavere, si dice cadavere.
Giusto, sì.
Isaia 66, 24 dice... bruceranno per l'eternità i loro cadaveri, ma cadavere non è. Quindi poi, per esempio, il diavolo, l'anticristo, è chiamato bestia, ma non è una bestia.
È peggio.
È un demone, è certo, perché se tu dici letteralmente una bestia, stai offendendo le bestie, questo è un demone. D'accordo? Sì, poi c'è 10 corna, Apocalisse 13, Apocalisse 17. Non sono corna. Dice corna, ma non sono corna. Quindi perché la Bibbia parla in parabola? Va bene?
Vero, sì.
Va bene. E dice bestia, ma è un demone. Dice 10 corna, però sono in realtà... Cosa sono 10 corna?
Sono nazioni.
10 nazioni, paesi. Non sono corna. Matteo 13 parla dei semi, dei pesci, che sono... Cosa sono i semi e i pesci, Matteo 13? Sono anime.
Sì, sì.
Sono anime. E la zizzania chi sono?
Sono quelli piantati dal diavolo.
La zizzania sono semi di erbaccia, eh? Ma non è erbaccia, sono persone vive. Mi segui?
Sì, sì, sì. È un paragone.
In Luca 16, 23, 24, Ricco dice di essere tormentato, dice, nella fiamma. Va
sì,
bene?
Sì, sì.
Ma la scrittura in greco ci dice che invece si trovava nell'Hades. L'Hades non c'è fiamma. Ci sarà tormento di qualche tipo, ma non è fiamma. Cosa sto cercando di dire? Che tante volte le parole nella Bibbia cambiano in base alla parabola, in base al simbolismo. Quindi l'Hades è un termine che nel dizionario biblico ci dice che è... Cos'è l'Hades? È il soggiorno delle anime di coloro che sono morti senza Cristo. Il corpo muore, l'anima va nell'Hades, ma non è il lago di fuoco. Il lago di fuoco si chiama Geenna. Va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi invece vanno nell'Hades, luogo di sofferenza, va bene? Perché diceva Enrico, sto soffrendo in questa fiamma, manda una goccia Lazzaro con una goccia d'acqua. E Abramo dice, non si può. Ma sto soffrendo in questa fiamma. La fiamma non è il fuoco e simboleggia il tormento, va bene? Quindi sono lì in attesa del giudizio, quindi non sono fiamme letterali, ma bensì sono le sofferenze. Allora cosa abbiamo dimostrato qua? Che non sempre la Bibbia va presa letteralmente, quindi quando dice tormentato, però notare che non dice tormentata le anime, dice tormentati i loro corpi.
Sì.
È come il cespuglio di Mosè che bruciava ma non si consumava. Il corpo brucia per l'eternità ma non si consuma. Perché Isaia 66, 24 dice ammonito, anche 23, cioè anche qualche scrittura prima che culmina al verso 24. Leggi tutto a paragrafo, Isaia. E di monito alle generazioni che verranno, questo cosa succede a quelli che si ribellano contro Dio, che seguono il diavolo e che fanno tutto il male di Satana, bruciano per l'eternità e i loro cadaveri, Isaia 66, 24 dice i loro cadaveri,
sì.
Cadaveri morti, stecchiti, d'accordo? Questa infatti è la seconda morte, va bene? Uno che non è nato di nuovo, c'ha solo due entità, una la carne che è morta, secondo è l'anima che va nell'Hades. E poi subentra la seconda morte. E c'è solo l'anima che può morire. Infatti ha detto Gesù in Matteo 10, 28. Dice, non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Va bene, perché si è salvo. Ma temete colui, Dio, che può uccidere e corpo e l'anima. Quindi Gesù sta dicendo che l'anima muore. E allora cosa rimane? Rimane la carcassa. La carcassa a monito delle generazioni a venire, come monito alla gente che andrà nella nuova terra, e anche gli angeli, certi angeli del cielo dovranno imparare lì, perché anche gli angeli imparano, come Lucifero, Satana si è ribellato, angelo di Dio, altri angeli possono ribellarsi. E qui c'è il monito. Ti vuoi ribellare? Benissimo. Guarda cosa succede a chi si ribella contro Dio e segue l'esempio del diavolo. Brucia per l'eternità. D'accordo?
Sì, quindi d'accordo. Questa sì. D'accordo, grazie.
Chiedi a Yames che mi manda due righe.
Sì, sì.
Va bene?
Sì, sì. Scrivi se è chiaro, Yames. Ecco, altrimenti chiedi di nuovo.
Sì, sì. Se è chiaro, scrivimi e salutami. Se non è chiaro, scrivi ad Angela.
Grazie.
Perché sai, le donne sono molto arzille su queste cose.
Non ti preoccupare, James, io vado da Giuseppe, quindi scrivi pure. No, ma grazie, questo porta ancora più luce su questo soggetto del lago di fuoco, le anime che bruciano. Quindi è bene chiarire un po' di più. Grazie. Vado al prossimo?
Sì, grazie.